celebriamo sempre ripetutamente la cena dell'agnello, la rivelazione dell'Apocalisse ci mostrerà il segreto con cui Dio, attraverso Gesù, ma anche attraverso quelli che gli chiama la fede in Lui, realizzeranno, completeranno il mistero di Dio. Lo vediamo e lo confessiamo ogni giorno, celebrando la cena dell'agnello, la sua vittoria. Chiediamo, mentre confessiamo le nostre colpe e riconosciamo il nostro bisogno della misericordia, chiediamo che il Signore non ci abbandoni mai e realizzi in noi il suo disegno.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 5, versetti 1-5. E vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con 7 sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di guardarlo. Io piangevo molto, perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo. Uno degli anziani mi disse: non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi 7 sigilli. Parola di Dio.
Tutto il capitolo 4 è strettamente connesso, è un'unica visione. Il capitolo 5 in questo modo diventa a questo punto il centro della visione, e si viene introdotto il rotolo nella mano di colui che siede sul trono. Ecco, poi abbiamo già accennato più di una volta alla vicenda di questo rotolo, che è una delle possibilità, è una delle chiavi per stabilire un percorso della rivelazione dell'Apocalisse, e quindi anche una chiave importante per le varie parti dell'Apocalisse. Dunque vediamo insieme, adesso stiamo facendo il percorso passo dopo passo, questi primi versetti del capitolo 5.
Intanto considerando il fatto che questo rotolo è tenuto da colui che siede sul trono nella sua mano destra. Sì, appare come ed è un rotolo sigillato, chiuso, e si crea questa domanda ad alta voce, pronunciata ad alta voce, gridata ad alta voce dall'angelo: chi può essere degno di aprire i sigilli e di vederlo, questo libro, no? Però già il fatto che questo libro sia nella mano destra di colui che siede sul trono mi sembra già una bella promessa. È un segnale che anche chi tiene questo libro sigillato ha fretta, di trovare chi lo possa aprire e chi lo possa leggere, no? Vedere e leggere. Come nel capitolo quarto, colui che siede sul trono è colui che è all'origine, perché tutte le cose sono state e sono state poste all'esistenza perché lui le ha create, e come tutte le cose da lui create sembra che ritornino a lui perché dicono: tu sei degno di ricevere gloria, onore, potenza. E cioè c'è un circolo ben riuscito tra l'iniziativa del creatore e il ritorno da parte della creazione, della lode e dell'onore dovuto a lui, così sembra che ora abbia fretta di mettere in moto, per così dire, una nuova grandiosa opera che appunto è contenuta segretamente nel libro, e che lui stesso abbia fretta di metterla in atto, di squadernarla davanti a noi, ed ora dobbiamo soltanto sapere chi, perché ci sarà solo uno. Non ce n'è uno in cielo, non ce n'è uno in terra, non ce n'è uno negli inferi che possa. E quindi già segnalata questa unicità, che è appunto poi il tema fondamentale di tutto il Nuovo Testamento. C'è uno solo, che nel pensiero del Padre e nella cooperazione dello Spirito Santo realizza questa opera tutta nuova, che l'abbiamo sempre chiamata nuova creazione, ed è anche l'opera del nostro riscatto e della nostra redenzione.
Sì,
funziona.
Sembra quasi che tutta la scrittura, da una parte e dall'altra, ripeta: non ce n'è uno. Il Signore guarda dal cielo per vedere se c'è, ma non ce n'è uno. Poi qui non ce n'è uno che possa dire. E è ricorrente questo tema del non essercene uno. Basterebbe uno per salvare Sodoma e Gomorra, per far tutto, insomma. Però non c'è mai, non lo si trova mai, e qui lo si vede annunciato in qualche modo: uno c'è che aprirà il libro, che... e qui viene definito che è della tribù di Giuda. Quindi sembra che ci sia tutta questa grande tensione a trovarne uno che non c'è, perché nell'uomo non c'è, e poi si trova nel leone della Giuda.
Sì, si trova perché questo qui ha vinto. Ecco, mi sembrava proprio che fosse questo, perché siamo già orientati verso questa vittoria pasquale, lo vedremo domani, questo agnello come sgozzato, perché ha vinto, perché è stato immolato, ecco la prima cosa. E poi questo pianto di Giovanni, ecco, mi sembrava che fosse anche proprio il pianto della terra, del cielo, degli inferi, perché lasciati così, senza sapere della volontà, che cosa c'è scritto in questo libro, la volontà di Dio, tutta la storia di questo figlio di Giuda, del leoncello di Giuda, della radice di Davide. È la prima volta che viene detto la radice di Davide, quindi questo che ha vinto già lo vediamo come re e profeta. Ecco, mi sembrava, se non c'è questa rivelazione, ecco, la terra, il cielo e gli inferi sono lasciati a loro stessi, perché non è espressa, non è rivelata la volontà di Dio, non è rivelata la storia dell'uomo, del cielo, della terra. Ecco, sembrava questa solitudine immensa per questo piangere. Ecco, la rivelazione poi placherà questo pianto, perché finalmente Dio ha parlato, e ha parlato attraverso appunto questo che ha vinto.
Solo perché mi sembra che questo pianto sia un po' il pianto di tutti noi, ecco, il pianto generale che ognuno di noi ha nel cuore finché non arriva alla luce, ecco, che ci viene mandata. Tutti gli uomini sono sempre nella disperazione della ricerca attraverso i secoli.
Come questo pianto aveva richiamato il pianto della Maddalena di fronte alla tomba, e la domanda perché piangi, appunto, una domanda come per dire non c'è motivo di piangere perché ci sono io. E quindi, e poi infatti anche nella Bibbia di Gerusalemme è dato un parallelo, Luca 7, che è la vedova di Naim, e appunto lì c'è proprio la domanda di Gesù, cioè c'è l'invito di Gesù alla madre, non piangere, e poi c'è appunto la restituzione del figlio. Quindi mi sembrava che fosse proprio, come si diceva, questo pianto di fronte anche ai drammi, forse anche perché il libro sigillato in Ezechiele contiene lamenti, guai, e quindi non so, mi sembrava che fosse così. E poi mi sembrava anche molto bello che fosse uno degli anziani a dire non piangere, perché sono quelli che sono più vicini al trono, e quindi questo invito a non piangere, appunto, come diceva già Tommaso, è molto rassicurante, perché questa voce viene proprio da presso il trono, quindi c'è già una certezza.
Io mi ero indirizzato a intendere questo enigma, questo motivo di grande pianto, perché il libro è chiuso, nessuno lo può aprire, come la indecifrabilità, diciamo, del piano di Dio nella storia. In questo senso qua, cioè la difficoltà di comprendere il senso, ero ritornato su Giobbe alla fine, con i suoi lamenti, le sue domande che si rinnovano nonostante le risposte tentate dagli amici, e questa necessità di che Dio gli dica, scenda, che dia ragione. E adesso non leggo, ma ci sono tanti passi, me ne stavo tranquillo, egli mi ha rovinato, mi ha afferrato per il collo, mi ha stritolato, ha fatto di me il suo bersaglio, e o terra non coprire il mio sangue, non abbia sosta il mio grido, eccetera. E, ecco, poi c'è in questo senso qua, in questa oscurità, in questa anche difficoltà di comprendere la volontà di Dio e il suo disegno, pensavo che la risposta ha vinto il leone di Giuda fosse molto parallela alla finale del prologo. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio l'unigenito Dio che nel seno del Padre lui lo ha rivelato, lo ha narrato, cioè che la vera identità di Dio, e quindi anche della sua volontà salvifica, eccetera, è rivelata nell'incarnazione, rivelata dal Figlio. E in questo senso qua, appunto, mi pareva che fosse lo stesso pensiero, perché la risposta che viene data dall'anziano, appunto, è che c'è questa possibilità di sciogliere l'incomprensibilità della volontà di Dio.
Mi pare che il mistero di questo libro
incomprensibile che racchiude quello che è stato detto dai interventi precedenti sia reso ancora più grande nel suo grande interrogativo dal fatto che poi noi sappiamo che quando viene aperto racconta guai, racconta una grande, tanto pianto, tanta miseria, racconta la storia dell'uomo. Dicevo quindi che mi sembra che la lettura di questo libro debba, per Giovanni e anche per noi, deve essere assolutamente saldata alla visione di questo agnello. Di questo agnello vincitore e immolato, perché lui lo apre. Cosa vuol dire? Quando tutta questa fatica dell'umanità ha un senso solamente alla luce di Dio che te lo leggo, ma ti faccio spiegare che ha un senso. Infatti, finiti i sette sigilli, poi ricordiamo che c'è la visione della sua gloria e dei giusti che verranno consolati. Ecco, mi sembra che, perché sennò disorienta, uno dice: mamma mia, apriamolo questo libro. Poi quando lo vanno ad aprire pare un libro assai pieno di dolore, ma chi lo apre ne dà anche un senso con tutta la sua vittoria.
Io mi stavo chiedendo, è un problema di sapere quello che non si sa o di realizzare il disegno di Dio? Come dice l'Apocalisse più avanti, si realizza, si compie il mistero di Dio. Qui la risposta è avvenuto, quindi una cosa già avvenuta, almeno sembra così qui. Non è detto questo che sia avvenuto tutto il resto, ma tutto il resto è collegato in questa vittoria. Ha vinto, poi si vedrà che c'è già il simbolo di come ha vinto l'agnello. E adesso parla del leone, ecco, ha vinto. Non piange perché ha vinto. Quindi è un evento già avvenuto, ma le sue conseguenze e come Dio realizzerà il suo piano, perché il piano di Dio è noto, non è ignoto, è nelle scritture, il piano di Dio è noto. Come Dio lo realizza? Questo potrebbe essere nel significato, ecco, di questo rotolo, e di questa nuova profezia. Sì, appunto, mi chiedo, è solo un problema di sapere, certamente c'è questo, o un problema di vedere il modo in cui Dio lo ha realizzato e lo sta realizzando. E questo non vale solo per l'agnello, ma vale anche per i suoi, che devono sapere come collaborare alla realizzazione del mistero di Dio. Comunque, e questo sarà anche da verificare, io penso che ci sia un rapporto molto stretto fra questa prima espressione che troviamo nel libro e il capitolo settimo, dove si vede anche le conseguenze di questa vittoria, o il capitolo quattordicesimo, dove si vede l'agnello con i 144.000, cioè attraverso la croce che questa vittoria avviene, questo lo sappiamo, insomma. Ma mi sembra che questo sia il punto centrale. Un'altra cosa che volevo dire, ma che ho già detto, e che trovo ancora come illuminante e alquanto trascurato, nonostante tutto, nei commenti, è quello che ha scritto 20 anni fa Bocan, che noi troviamo in questo libretto, che è tradotto da 20 anni, che non è un commento, però è un'introduzione. Cioè, lui ritiene che una chiave importante per capire lo svolgimento è la vicenda di questo rotolo, perché, come diceva Tommaso, è importante stare nella mano destra di Dio. Nessuno può aprirlo, mentre è fondamentale che venga aperto, non solo per sapere, ma per realizzare, perché è una metafora questa, perché se si piange, non si piange solo perché non si sa, si piange perché non va bene. E c'è la risposta, come abbiamo detto, ha vinto l'agnello. Questo libro lo ritroviamo, allora a questo punto vedremo subito dopo, non abbiamo letto oggi, l'agnello lo prende, e nella visione lo prende e comincia ad aprire, a togliere i sigilli, e al capitolo decimo, con un capitolo strategico, vediamo che questo libro aperto viene portato dall'angelo, da un altro angelo potente. Questo è un primo angelo potente, c'è un secondo angelo potente collegando, che lo porta a Giovanni, così lui dice, e glielo dà e gli dice di mangiarlo. Questa, dietro c'è la vicenda, insomma, di Ezechiele, e lui lo mangia e riceve l'ordine di profetare una nuova profezia, deve ancora profetare. E poi dal capitolo 11 in poi sembra il contenuto di questo libro, sicché anche qui c'è una difficoltà. La sua proposta è che quello che viene descritto nei capitoli sesto fino all'ottavo, sesto, non è il contenuto del libro, ma è un mezzo letterario, quello dei settenari, per effettivamente raccontare la storia, cioè raccontare i problemi, raccontare la vicenda dell'uomo, mentre l'agnello nella visione apre i sigilli, perché prima di aver aperto tutti i sigilli non si può leggere, tra l'altro, un rotolo, non è che si ne mette un pezzo alla volta, il rotolo si apre, difatti è nelle mani dell'angelo, quando, cioè l'agnello lo dà all'angelo, l'angelo lo dà a Giovanni nel capitolo decimo. Questo possiamo tenere conto di questo sviluppo, cioè di questa vicenda del rotolo qui, che mi sembra molto significativo, che questa nuova rivelazione si vedrà che è il giudizio su Sion e la sua salvezza, ed è il giudizio su Babilonia e la sua salvezza, cioè, o meglio, sulle genti con Babilonia e la loro salvezza. Si vedrà che, come dicono i profeti, cioè c'è Sion, capitolo 11, i testimoni, eccetera, il giudizio e la salvezza, e ci saranno tutti gli elementi che mostrano questo. E come tutta la seconda parte, dove è concentrata l'Apocalisse, è a chi appartengono le genti. Appartengono le genti, che è la grande domanda delle grandi profezie, appartengono a Dio, all'unico vero Dio, in questo caso all'agnello, o appartengono all'avversario? Mostra come Dio se lo acquista, insomma. Ecco, accogliamo questa parola, non piangere, perché l'agnello della tribù di Giuda ha vinto. Ogni giorno, nella cena dell'agnello, noi ricordiamo questa vittoria, che è motivo di speranza, non soltanto per noi, ma per tutta l'umanità. Diciamo, ascoltaci, Signore.